Bene. Allora, una delle cose interessanti in Aristotele. Capitolo, al terzo capitolo. No, quindi terzo libro, quinto capitolo. C'è una delle questioni più interessanti di Aristotele. E che tendenzialmente non pone mai le questioni come ipostasi, ma le interroga, verrebbe quasi da dire, oltre misura. Misura, in questo senso. Che quando ci si domanda qualche cosa, generalmente accade di accontentarsi di una risposta che sul momento si ritiene soddisfacente. Se non la si ritiene soddisfacente, si continua a interrogare. E cosa succede quando si continua a interrogare? Reducto ad assurdo. Reducto ad assurdo, si va sempre più. Anche sì, ma soprattutto succede che ci si accorge che non c'è la risposta, che la risposta è rinviata all'infinito. Ed è quello che Aristotele ha trovato spesso, soprattutto nell'Organon, negli Analitici Secondi, si è scontrato con questo, interrogando appunto oltre misura, no? oltre quel punto in cui generalmente altri erano giunti, no? E si erano fermati. Non ci si può interrogare all'infinito, ma c'è un motivo, perché se no ci si accorge che non c'è nessuna risposta possibile. E questo si cambia.
Quantomeno insoddisfacente.
Ecco, diciamola così. Ecco. Eppure è ciò che è necessario affrontare e che Aristotele molto spesso affronta. Cioè va avanti con l'interrogazione fino al punto in cui si accorge che, oh, come nel caso dell'Organon, oh, la risposta appare impossibile perché è rinviata, oppure ci si accorge che l'unica risposta che si può dare è quella che viene dalla doxa, dall'opinione, non ce ne sono altre. In questo senso dicevo che Aristotele non pone mai delle ipostasi. Ipostasi. Ipo, stasis. Ipo, sotto. Stasis. È la stessa cosa di ipokemenon, uguale. O di sostanza, o di soggetto, o di soggiacenza. Tutte parole che convergono nella stessa direzione. Adesso poi chiaramente
che fondamento,
sì, vedremo poi con Plotina in modo molto più dettagliato. L'ipostasi è quella cosa, quella affermazione che viene posta in modo tale da evitare che venga interrogata. per fare questo naturalmente è necessario che tale ipostasi abbia una garanzia che va al di là dell'umano, che trascenda l'umano. Ci vuole una garanzia almeno divina, anche di più se si può, ma è difficile, quindi dobbiamo accontentarci di quella divina, no? Che è di un Dio che tutto sa, e quindi
ha detto bene anche dell'almeno divina, se ci pensa, come viene interpretata la scienza adesso, sembra che una garanzia superiore.
Beh sì, certo, se si può si va oltre, non si va oltre Dio. D'altra parte non mi ricordo più chi è che lo diceva, ma anche, nemmeno Dio può autocontraddirsi, quindi ha un limite, e il limite è quello della logica che hanno inventato gli umani. Quindi gli umani hanno inventato qualche cosa che costituisce un limite allo stesso Dio. Poi sulla questione della logica, come abbiamo visto, c'è parecchio da dire, ma l'idea è quella di avere potere anche su Dio. In fondo, la logica ha sempre puntato e continua a puntare questo, la logica e poi la scienza. Ignorando totalmente tutto il discorso di Hegel, già. Ecco quindi un aspetto dell'interesse di Aristotele, uno che non smette di interrogare. Tutti, assumendosi tutti i rischi che questo comporta, come abbiamo visto nell'organo, no? Soprattutto nell'analisi secondi, e cioè il rischio che si incontra è quello di imbattersi nell'impossibilità di rispondere a qualunque domanda. Nell'impossibilità di determinare con certezza qualcosa. Per un motivo molto semplice, poi in fondo questa semplicità si intende, però se si coglie il funzionamento del linguaggio, l'impossibilità non è altro che la simultaneità, no? di ciò che è posto e di ciò che si oppone a ciò che pongo. Prendete Cesare. Cesare, no? Io lo vedo lì. Ma posso distinguere, determinare Cesare, perché Cesare non è tutte quelle cose che lo circondano. Se non potessi distinguerlo da tutte le cose che lo circondano, non vedrei neanche Cesare. Quindi Cesare c'è perché lo distingo, cioè perché non è il mondo che lo circonda. Quindi Cesare è quello che è, no? A condizione che ci sia presente ciò che lui non è. Ecco la questione, la sostanza usiam, che viene da un verbo greco, e imita significa sono, semplicemente, e il sum latino, sono, io sono.
Significa, eh? Cos'è che significa questo, attraverso la parola?
Eimi. È la prima persona del verbo essere greco, che per il greco significa anche presenza, no? Ciò che è presente, dunque ciò che appare, e ciò che appare, per apparire così come appare, occorre che abbia in sé ciò che gli si oppone, il contrasto, come con i colori, perché appare il rosso, perché si distingue da tutti gli altri colori, se tutto fosse rosso distinguerebbe niente. E quindi Cesare è Cesare perché del fatto che comporta in sé il non essere ciò che non è Cesare, che è necessario perché lui sia Cesare. Cesare. Io. Ecco.
Out Cesare, out Neil.
Ecco perché la questione del linguaggio è per un verso semplice, no? Questo impossibile è la coappartenenza. Lo vedremo, poi ci arriva anche Aristotele, no? Con dinamis e energia. Questa coappartenenza, poiché l'unico che l'ha ripreso è stato Hegel, naturalmente, nessun altro, mai. Eraclito l'aveva posta la questione, chiaramente, en panta eime, ma poi anche quello è stato. E quindi l'impossibile non è altro che la parola in atto, la parola che agisce, e quello è l'impossibile, perché quella parola, per essere quella parola, deve portarsi appresso necessariamente ciò che quella parola non è, ma non che lo mette da una parte, no, è in quella parola tutto ciò che quella parola non è, perché se no la parola non sarebbe né quella né nessun altro. Detto questo, proseguiamo la lettura. Libro aperto, capitolo 5, dice: non è possibile che l'infinito, stiamo parlando dell'infinito, sia separato dalle realtà sensibili per costituire in sé un essere infinito. Adesso valuta tutte le possibilità, ce ne sono un po'. Ma se non è grandezza e neppure numero, bensì è propriamente sostanza e non accidente, allora non sarà possibile dividerlo, perché suscettibile di divisione è solo la grandezza, lo so, il molteplice. Però se non si può dividerlo non è neppure infinito, no? Se non come la voce che non può essere vista, no? Ogni tanto c'ha questi cosi poetici.
Continua ad essere gli echi del mito.
Essere?
Gli echi del mito.
Ah, sì.
Il bisogno di Dio.
Sì. Quindi questo infinito, già qui, comporta un problema di cui si accorgerà poi più avanti. Perché quando dirà che l'infinito è il solo potenziale, ma in che senso? Nel senso che è solo pensabile, non può esistere in natura, perché se esistesse come infinito in atto, che è diverso dall'infinito attuale, ma in atto, cioè in qualche cosa, se fosse qualche cosa, questa cosa ha una forma necessariamente e quindi è finita. Ma andiamo avanti, siamo a riga 20, chiaramente non è possibile che l'infinito esista in atto o come sostanza, come principio, perché qualunque porzione di esso si prenda, se divisibile, sarà infinita, no? Infatti essere per mezzo dell'infinito e essere infinito sono la stessa cosa, se l'infinito si intende come sostanza e non come attributo di un sostrato. In tal modo o sarà indivisibile o divisibile in ulteriori infiniti, ma non è possibile che un certo essere consista di molti infiniti, perché infinito ce n'è uno. Come la parte dell'aria è aria, così la parte dell'infinito è infinito, se si vuole che sia sostanza e principio. Per tale motivo non è possibile che esista un ente in atto infinito, perché questo dovrebbe necessariamente essere una certa quantità. No. Se è in atto,
anziché in atto di centrifugia.
Ah, sì. Sì, entelechia, anzi entelecheia, che a seconda di come si declina è entelecheia oppure entelecheia. Poi siamo all'uso dell'infinito in fisica, siamo alla riga 10, 11, 12, quello che
andiamo al solo, 204b,
sì. L'infinito non può essere né composto né semplice. Una cosa o è composta e semplice, come non può essere nessuna delle due. In quanto composto, l'infinito non potrebbe essere un corpo se gli elementi di questo corpo sono in numero finito. Infatti è necessario che gli elementi siano più di uno, che i contrari si pareggino sempre e che fra loro non ce ne sia neppure uno infinito, perché se così fosse, per quanto la potenza di un elemento del corpo sia superata dalla potenza di un altro, non importa di quanto, non c'è dubbio che il corpo infinito avrà la meglio su quello limitato e lo annullerà. No, basta che ci sia un infinito e quello domina su tutto. Riga 29, 205a. Tuttavia, se le cose fossero infinite e semplici, anche i luoghi sarebbero in un numero illimitato, e così pure sarebbero infiniti anche gli elementi, no, perché anche l'infinito sta pure da qualche parte, ma questo lo vedremo tra poco. Ma se ciò si dimostrasse impossibile e i luoghi fossero limitati, anche il tutto sarebbe necessariamente limitato, perché è impossibile che venga meno la corrispondenza fra il luogo e il corpo. Ogni corpo occupa un posto. In tal senso il luogo complessivamente non può superare le possibili dimensioni del corpo, ma a questo punto non ci sarà più un corpo infinito, perché il luogo lo contiene. Neanche il corpo potrà essere maggiore del luogo. Nel primo caso resterebbe una parte di vuoto, nell'altro un corpo privo del luogo naturale. Ecco il motivo per cui nessun filosofo della natura ha concepito il fuoco o la terra come uno e infinito, e invece hanno considerato tale l'acqua o l'aria o una qualche realtà intermedia, perché il luogo dei primi due è chiaramente definito, mentre quello dei secondi oscilla tra l'alto e il basso. Anassagora, con scarsa logica, perché l'unico che conosce la logica è lui, sostiene il permanere dell'infinito, no? Aperon, dicendo che l'infinito si regge da sé grazie al fatto di essere in sé. Del resto non c'è nulla che lo circondi, quasi che dove una cosa sia, lì sia per disposizione naturale. Questo però è falso, in quanto un essere potrebbe trovarsi in un posto perché è costretto lì e non per natura. Io voglio a tutti i costi attaccare una sagola, però dice costretto da chi? Chi è che lo costringe? Nessuno. Se dunque il tutto non si muove per niente, esso infatti è fisso in sé e per sé, e pertanto è necessariamente immobile, bisogna ancora dire per quale motivo per natura non si muove. No? L'infinito. L'infinito non può muoversi, dove va? Occupa tutto. Un pochino più avanti, dove dice, dunque, riga 10, 15, 17, 16, 17, dice, parimenti è chiaro che ogni qualsiasi parte deve rimanere ferma, perché come l'infinito rimane fisso in se stesso, così una sua parte, qualsiasi essa sia, dovrebbe stare ferma. Infatti, come l'infinito sta salvo in se stesso, perché è infinito, e se è infinito non può andarsene in giro, mi pare. Ci dovrebbe essere un altro posto che è fuori dell'infinito, ma non può essere, quindi non può andare. In se stesso, così anche ogni parte, non importa quale si sceglie, rimarrà stabile in sé per il fatto che i luoghi dell'intero e della parte sono del medesimo genere. Riga 35, siamo a 206a. Semplicemente, se è impossibile che ci sia un luogo infinito e ogni corpo è in un luogo, non può essere che esista un corpo infinito. Qui dunque dice che non può darsi un luogo, un corpo infinito. No, ma l'aveva già detto, adesso sta esplorando varie possibilità. Il corpo infinito è un corpo, ha una forma, e la forma è una delimitazione, e quindi è infinito naturalmente. Ma dove, dice tra virgolette, significa essere in un luogo. E viceversa, essere in un luogo significa dove. No? Così l'infinito, oltre a non poter essere un quanto, cioè misurabile, dovrebbe infatti essere un certo quanto, come un bicubito o un tricubito, perché questo appunto rappresenta la quantità. A questa stregua non potrà essere neppure in un luogo, per il fatto che sarebbe in un dove, cioè si collocherebbe in alto o in basso o in qualcun'altra delle sei dimensioni, ciascuna di queste è pur sempre un limite definito. Così. Capitolo 3. 6.
L'ultima frase di questa...
L'ultima frase, aspetta un po'.
Se dunque un corpo infinito non è in atto, è chiaro da questa dimostrazione.
Ah, sì. Non l'ho letto?
No.
Ah. Qui dice isomma, è un altro refuso.
Isomma.
Isomma. Isomma. Invece di alzare i prezzi, perché sono più attenzione
alla precisione.
Insomma, da tutte queste considerazioni emerge con chiarezza che un corpo infinito, in atto, non esiste. Perché se è in atto, vuol dire che è finito, no? In atto chi naturalmente è energia. No? Abbiamo detto l'altra volta la distinzione precisa tra energia e intellettio. Energia è l'atto. No, è il mettersi in atto della potenza, ecco. Entelechia invece è la coappartenenza di potenza e atto, è tutta altra cosa.
Potremmo dire che una è l'agire e l'altra è la compiutezza.
Sì. Certo. L'energia è l'agire della potenza, no? sì, lui si inventa questa nozione di entelechia proprio perché si accorge che non può esserci uno senza l'altro, che non possiamo parlare di potenza se non c'è l'atto. La potenza è nulla e l'atto non è niente se prima non è stato in potenza. Però mentre tutti quanti, dopo Aristotele e anche prima in parte, hanno sempre separate le due cose, lui invece le unisce, le pone come coappartenentesi. Lui è Hegel. Sono Hegel. Ma perché Hegel? Perché Hegel è partito dall'altro. Dunque, siamo al capitolo sesto, sempre il terzo libro. D'altra parte, se l'infinito non esistesse in senso assoluto, è manifesto che ne deriverebbero molte conseguenze impossibili. Quindi da una parte non esiste come corpo, abbiamo visto, però in qualche modo esiste. Perché dice, se non esistesse in senso assoluto, cioè proprio non c'è da nessuna parte, ne deriverebbero delle conseguenze spiacevoli. Intanto ci sarebbe un inizio e una fine del tempo. No? Che invece pare non abbia. Qui la cosa naturalmente è un po' complessa, però poi ne parlerà dal capitolo 10 in poi, fatto del tempo. E poi,
quando finirà il genere umano non ci sarà più tempo.
Sì, ma basta che finisca io, il tempo per quanto mi riguarda non esiste più. E poi dice, le grandezze non si dividerebbero in grandezze, né il numero sarebbe infinito. Una volta distinte queste tesi, risulta che nessuna delle due può essere assunta e quindi bisogna trovare una via di compromesso per la quale risulti chiaro che l'infinito in un certo modo esiste e in un certo modo no. L'essere si dice in potenza e in atto. No? Einai, tomen, dinamei, tode. Entelecheia, no? In potenza e in atto. Qui ho perso il filo adesso qua. Ah, ecco. E l'infinito è per aggiunta e per sottrazione. D'altra parte, in precedenza si era sostenuto che una grandezza infinita in atto non esiste, cioè completamente. Ma esiste per divisione, infatti non è difficile negare l'esistenza delle linee indivisibili. Resta dunque la tesi che l'infinito è impotenza. Ma questo impotenza non deve essere inteso come se l'espressione è possibile che questa statua sia, significasse che la statua prima o poi sarà, quasi che l'infinito possa essere in atto. Su questo insiste continuamente, l'infinito non può essere in atto, cioè non c'è un qualche cosa, un quid che è infinito. Come dire infinito la possiamo solo pensare, è una nostra creazione, no? Che ci serve per rompere le scatole ai matematici, no, questa è la sua funzione, non ne vedo altre.
Ma i matematici il problema lo aggirano in fretta, soprattutto nel calcolo dei limiti, quando viene infinito il rapporto infinito in misura.
Quello è semplice.
Esatto.
Ecco. Poi la riga 25, è pertanto evidente che un conto è l'infinito che si trova nel tempo e che riguarda gli uomini, è un conto quello che riguarda la partizione delle grandezze. Però la sua caratteristica peculiare e generale è quella di farsi cogliere ogni volta in forma sempre varia, mentre l'aspetto via via colto risulta sempre finito, ma continuamente diverso. Cioè, se lo colgo, lo colgo come finito, non c'è via di mezzo, non posso coglierlo in quanto infinito. L'aperon è impensabile. Dunque, per El, riga 206b, riga 3, sotto il genere. Per un certo verso, l'infinito per via di accumulo, ci siamo? È lo stesso di quello per via di divisione, perché nella realtà finita, quello per accumulo è l'inverso dell'altro. No? Infatti, se si considera una cosa come se fosse divisa all'infinito, essa risulta dall'aggiunta a partire da una parte prefissata, da qualche parte devo pure partire. Effettivamente, in una grandezza limitata, se qualcuno ne prende una parte definita e aggiunge ad essa altre parti sempre con la stessa frazione, ma non prendendo mai una grandezza uguale al tutto, ovviamente, chi sembra che stia definendo il periodo dei limiti? No, non può mai prendere la grandezza come uno, perché quello è quello a cui tende, e quindi quello non c'è, no? Si tende all'uno. Se invece aumenta la proporzione così da attingere dalla parte residua, vabbè, questo non ci interessa. Riga 15, dunque c'è un infinito per accumulo in potenza, e noi sosteniamo che per certi aspetti non è diverso da quello per divisione, infatti sarà sempre possibile prendere qualcosa di ulteriore, ma non andando oltre a tutta la grandezza disponibile, come nella divisione, dove pur oltrepassando ogni quantità determinata esisterà sempre un quid ancora più piccolo, volendo. Andiamo qui, dunque, 207A, riga 6-7. Dice: infinito è dunque ciò per il quale, nell'ordine della quantità, è sempre possibile prendere qualcosa di ulteriore. Invece, ciò al di fuori del quale non c'è nulla da aggiungere, questo è perfetto e intero. Se non c'è nulla da aggiungere, dire che è chiuso, che è limitato, quindi non è infinito. Io vado a pensare a quella questione che pone Severino. Ma ancora del tutto, dell'intero. Lui pone come obiettivo, no, il giorno in cui tutti gli astratti parteciperanno del coso, dell'astratto, del concreto, allora ci sarà il tutto, l'intero. Quindi è qualcosa di limitato. E qui c'è una contraddizione in termini, perché si dice all'infinito tutti gli astratti, no, parteciperanno del concreto. E no, non è all'infinito, se il concreto è un tutto, è un intero, vuol dire che è limitato, cioè a un certo punto finisce. Tale è appunto, dice, la definizione di intero, che non fa difetto di nulla. Ad esempio, un uomo è un intero, uno scrigno è un intero. E questo vale tanto per gli esseri particolari quanto in senso assoluto, ossia considerando l'intero come ciò al di fuori del quale non c'è niente, perché se qualcosa ci fosse, qualcosa gli mancherebbe. Così non sarebbe tutto. qualsiasi sia la parte mancante, ma comunque non sarebbe tutto. L'intero Olm è perfetto, sono, se non proprio identici, perlomeno di natura congenere, ma niente è perfetto se non quello che ha un fine, e il fine è il limite. Le ultime righe, sempre del capitolo sesto, dice: in tal senso non c'è dubbio che l'infinito rientra più nel discorso sulla parte che in quello sull'intero, quando si intenda la materia in quanto parte dell'intero, come il bronzo è parte della statua bronzea. Ma se il contenente nell'ambito delle realtà sensibili fosse l'infinito, allora, nell'ambito delle realtà intelligibili dovrebbero essere il grande e il piccolo a contenere gli intelligibili. Ma è impossibile, oltre che illogico, che quanto non può essere compreso ed è indefinito possa comprendere e definire. Cioè, se è l'infinito a comprendere tutto, no? Ma noi non comprendiamo l'infinito, non comprendiamo niente. Capitolo 7. Dice: è anche conforme a ragione la tesi che non esista un infinito per accumulo, tale da superare ogni grandezza. Invece esiste un infinito per divisione, la materia infatti è tenuta dentro. E così pure l'infinito, ma sarebbe ciò che comunemente è l'infinito attuale. Ciò che contiene è la forma che fa da involucro. Non è neppure errato ritenere che nella serie dei numeri ci sia un limite minimo e che invece nella direzione della somma si possa andare oltre ogni quantità. Nel caso delle grandezze vale la regola contraria, è possibile nel senso del minimo andare sotto ad ogni grandezza, invece nel senso del maggiore non esiste una grandezza infinita. E qui sta in effetti descrivendo, anche se non lo fa in termini espliciti, l'infinito attuale e l'infinito potenziale. E poi dice: non è possibile andare al di sotto di un certo numero. In effetti, per loro, per i greci, l'uno, l'unità è indivisibile, non è possibile andare oltre l'uno, l'uno è il punto di partenza. La ragione di ciò sta nel fatto che l'uno non si può dividere, ecco, proprio perché è uno. Ad esempio, un uomo è un uomo, uno e non molti uomini. E invece il numero è costituito da una pluralità esattamente quantificabile di uno, tanti uno. E pertanto è necessario arrestarsi davanti a ciò che non è divisibile, no? L'uno come l'indivisibile. Invece in senso crescente è sempre possibile andare oltre col pensiero. Perché le divisioni della grandezza sono illimitate, in tal senso il numero è infinito, in potenza, ma non in atto. Come dire, il numero è infinito in potenza, no? Lo possiamo pensare come infinito, ma non è infinito in atto, perché voglio vederti in atto di ogni numero. Ecco, per farla breve, ecco,
non infinito.
Esatto. E riga 15: nel campo delle grandezze succede il contrario, il continuo sine che si divide all'infinito, invece per via di accrescimento non è possibile andare all'infinito, perché quanto può perché quanto può avere un'esistenza in potenza, altrettanto può averla in atto. È perché, vedete, qua dice non si può andare avanti all'infinito, perché ciò che ha a un'esistenza in potenza, deve avercela anche in atto, ma in atto abbiamo visto che non può averla, perché lui non, perché Gabriele non sa dirci l'ultimo numero dell'infinito.
Prossima volta.
E questo. Dal momento che l'infinito non è una grandezza percepibile coi sensi, non è possibile andare oltre ad ogni grandezza definita. In tal caso, infatti, potrebbe esistere qualcosa di più grande nello stesso cielo. L'infinito nella grandezza, nel movimento e nel tempo non è lo stesso, quasi fosse un'unica natura, ma la successiva realtà si dice in ragione della precedente. Ad esempio, c'è un movimento perché c'è una grandezza, la quale è in moto o si altera o aumenta. A sua volta il tempo esiste perché c'è il movimento. No? Moto, movimento, spazio, tempo. No? Sta dicendo in fondo che lo spazio e il tempo non sono divisibili. Non posso in nessun modo considerare l'uno senza l'altro, ma questo prego è anche la fisica. No? Si può appartengono. Se tolgo il tempo non posso fare niente.
Lei si parla di spazio e tempo.
Anzi, tra l'altro, pensarci bene, nella meccanica newtoniana i due sono separati, poi con la relatività riuniti almeno operativamente, poi da lì a dire che qua appartengono
alcuni quanti che non mettiamo
alcuni quanti, c'è il problema di cui parlava Heisenberg, che sostanzialmente usiamo parole però non corrispondono più alle categorie. Sostanzialmente dice che servirebbero nuove categorie nell'introduzione a fisica e filosofia, quindi continuiamo a parlare di velocità, accelerazione, non sappiamo bene cosa siano confrontate con i quanti, però le posso dire che la tendenza di separare spazio e tempo almeno in termini operativi c'è, considerando le due cose.
Sì.
Adesso si lavora sul cosiddetto stato stazionario, cioè tengo fermo un istante di tempo, vedo come evolve nello spazio, viceversa. Quindi la relatività tende a farli di nuovo interagire, ma considerarli, non considerarli come due enti separati, però come dicevo,
sì, operativamente magari li considerano insieme, però poi concettualmente distinti.
Però almeno la differenza è che nel passaggio alla fisica moderna possono, come dire, lavorare insieme, mentre prima tre dimensioni temporale, spaziale, temporale, tutto ben separato, per benino, e non ci si provava neanche.
No.
Da qui se si ricorda il famoso problema dell'etere.
Sì.
Anche una questione operativa, non concettuale.
E sì, questa storia qui della separazione sia Platone colpevole, responsabile lui. Poi il mio platonismo naturalmente, però è stato lui. L'uno è il bene, molti sono il male, e capite che c'è una certa differenza tra quello che dice Platone e quello che dice Eraclito, che l'uno è i molti.
L'uno è diventato io e i molti gli altri.
Ah sì, certo, è chiaro. Io so io.
Allora, indipendentemente dal tempo
e da qualunque altra considerazione. dice nel capitolo 8, non resta che trattare dei motivi per cui l'infinito appare esistere non solo quando è in potenza, ma anche quando è in forma determinata. Che già è un problema. Parlare di infinito in forma determinata, come lo determino? Cioè, si pensa alla parola determinare, nei confronti dell'infinito è una contraddizione in termini. O è terminato o infinito. Ora, alcuni di questi ragionamenti non sono necessari, alcuni invece ci offrono qualche altra risposta di ritiro. Dice, affinché non faccia difetto la generazione, non è necessario che ci sia in atto un corpo sensibile infinito, no? Perché c'è la possibilità che la corruzione di una cosa possa costituire la generazione di un'altra, mantenendo il tutto entro certi limiti, no? Come accade. Tutti quelli che nascono vanno a rimpiazzare tutti quelli che muoiono, per cui grosso modo si rimane entro certi limiti. E poi dice, un conto è essere in contatto, un conto è essere limitati. Infatti la prima condizione è una relazione con qualcosa e di qualcosa, no? Cioè ogni realtà che si tocca, tocca qualche cos'altro, si può da fare. E si realizza accidentalmente con qualcuna delle realtà limitate, no? Invece ciò che è limitato non è in relazione a qualcosa. Per il resto non è possibile che qualunque cosa sia tangente a qualunque altra. Sta parlando del continuo e del discreto. L'altra questione curiosa, no? Veramente si oppongono il continuo e il discreto. Ma il continuo, come so che è continuo?
Pensiamo proprio a te, non lo
sparti, no? Se non considero discretamente, con discrezione, tutte le sue singole parti, solo così so che è continuo, se no non ho modo di percepirlo, di saperlo.
Infatti anche i matematici, il postulato di continuità è proprio quello. Non ci sono buchi. Nella retta.
E qui,
come ha detto la routine.
Sì.
È un continuo, ma è un insieme di fotogrammi. E infatti c'è un metodo detto delle sezioni di Dedekind che dimostra che prendi un segmentino, c'è sempre un punto in mezzo, lo puoi fare all'infinito. Così dimostrano la continuità. C'è un insieme discreto infinitamente discretizzabile, ma non hanno risposto.
No, hanno solo spostato la questione. Sì, come il limite, certo. Sempre lui che ritorna ovunque.
Si dice come, ma non si dice mai perché. Quello è sicuro. Mai perché.
No.
Perché fanno bene. Cioè, compongono il perché con il come. Cioè, un segreto, secondo me, meglio custodito dell'analisi.
Tempo è, dunque, capitolo 8, riga 20, ecco. Tempo e movimento sono realtà infinite e lo è pure il pensiero che le pensa. Ma ciò che pensa non è stabile. La grandezza, invece, non può essere infinita, né per via di una sottrazione, né per via di un'aggiunta solamente pensate. Qui c'è una questione, la grandezza, dice, non può essere infinita. Ponendola come grandezza, in effetti, già la determino, la definisco, è una grandezza. Non importa quanto grande, ma è una grandezza. No, è il problema in effetti dell'uno e dei molti. Espongo la grandezza come uno, no? ma questa grandezza è fatta di tante cose. Sì, certo, ma è una. Se una è limitata, anche se è illimitata, e qui già pone la questione del, no, del, della coappartenenza. E cioè la grandezza è infinita, ma è anche finita. È infinita perché non la posso calcolare. È finita perché la posso pensare. Ma sono tutte questioni che lui stesso riprenderà più avanti. Siamo al libro 4. Spiegoni. Ecco, sono di una volta. In pari misura è necessario che il fisico, come ha trattato dell'infinito, tratti pure del luogo. Se esiste o no, e come esso sia, e che cosa sia. Se parliamo dell'infinito, sì, ma l'infinito dov'è? Ha un luogo? È un problema, perché se ha un luogo vuol dire che c'è un luogo che lo contiene, se lo contiene non è infinito. Oppure è infinito anche il luogo? Ha un luogo infinito, è un luogo? Tutte questioni che interrogano Aristotele. È l'opinione generale che gli enti siano in un luogo, del resto ciò che non esiste non è in nessun luogo. E infatti dove sarebbe l'ircocervo o la sfinge? No, animali fantastici. E infatti la forma di movimento che è più comune e più rilevante è quella locale, e ad essa diamo il nome di traslazione. Sì, sì, guarda. Comunque c'è il greco, foran. Ma la definizione del luogo implica non poche difficoltà, in effetti non è facilissimo definire luogo. Sì, un posto, sì, però si usano sinonimi, in genere, no? Ma determinare con precisione che cosa debba intenderci con luogo, questo non è semplicissimo. E infatti dice, definizione del luogo implica non poche difficoltà, perché dall'insieme dei dati raccolti dagli studiosi non sembra derivare un risultato univoco, e oltre ciò su questo tema non ci conviene, non ci viene alcun contributo dagli altri filosofi, né problemi né soluzione di problemi. Comunque l'esistenza del luogo risulta con certezza dallo scambio di posto. Prima cosa, come vedete, lui parte sempre, no? Avete presente la manina di Aristotele nel famosissimo quadro,
la scuola di Atene,
la scuola di Atene di quell'altro, no, la mano. Cioè parte dall'esperienza, parte quindi dall'ossa, da ciò che comunemente si dice, si pensa, si sa. E infatti l'esistenza del luogo ci risulta con certezza dallo scambio di posto, no? Sì, perché è quello che si pensa. Dice, dove ora si trova acqua tornerà ad esserci aria non appena l'acqua se ne sia defluita come da un recipiente. A tal punto questo stesso luogo viene occupato da qualche altro corpo. Ecco, no? C'è l'osservazione. Vedo che svuoto la bottiglia di vino, alla fine è vuota. No, dite, non è proprio vuota, c'è l'aria. E non è il vino, come tutti sanno. Due cose molto diverse. Mm. Ecco, no, qui sta considerando il luogo, no? Il luogo come una sorta di vuoto, no? Un contenitore, no? Infatti qua dunque siamo a riga 25, e anche chi parla di vuoto afferma l'esistenza del luogo, perché il vuoto sarebbe appunto un luogo privo di corpo. Dunque, da tutto ciò si può dedurre che il luogo è qualcosa che sta rasente ai corpi e che ogni corpo sensibile si trova in esso. E parrebbe che anche Esiodo si esprimesse correttamente ponendo per prima cosa il caos, quando afferma che prima di tutte le cose ci fu il caos e poi in seguito la terra dall'ampio seno. Quasi a dire che prima deve esserci lo spazio per gli esseri, nella convinzione condivisa dalla maggior parte degli uomini che tutto è in un qualche posto e in un luogo. È la convinzione condivisa, non c'è un motivo particolare, si pensa così. Ma, dice, se le cose stanno in questi termini, meravigliosa sarebbe la potenza del luogo che è precedente ad ogni altro. In effetti, ciò senza cui nessun altro ente esiste, mentre esso stesso esiste senza gli altri, è necessariamente il primo. Ma questo potrebbe essere il luogo, no? Qualcosa che esiste prima di qualunque cosa e quindi è principio di tutto. Questa idea dell'uomo, logos. E in realtà l'uomo non viene meno quando le cose che contiene si dissolvono. Ma a questo punto sorge una aporia. Il luogo, posto che esista, che cos'è? Forse una certa massa corporea oppure un qualche altra natura? E dunque? Di seguito.
Intanto
bisogna girarle. Come sono fatti i libri, no? Sono fatti in questa maniera qua. Buffa. Intanto bisogna cambiare. Oppure una qualche altra natura. È dunque necessario ricercare quale sia il suo genere originario. Vedete come pensa?
Non male che non ha detto soccorso.
Ecco?
Struttura originale.
E la novella la lampada sul tavolo.
Ecco. Dice lì invece?
Forse una certa oppure una qualche altra natura. È dunque necessario ricercare quale sia il suo genere originario. Di genos.
Si sente.
Immagino che sia.
Genere.
Sì, sì. Aporia, sì, proprio, lo so. Ecco qua, gatto, genos, auto, genos. Vedete come pensa Aristotele? Il luogo, che può apparire una domanda banalissima, quasi stupida. Il luogo, cos'è il luogo? Già tanto rispondere a questa domanda non è così semplice. Però immaginiamo che sia qualche cosa che racchiude qualche altra cosa, ma se lo racchiude è prima di lui, quindi è principio, quindi è come se fosse un principio primo, perché qualunque cosa, se è qualcosa, sta da qualche parte, e se sta da qualche parte è in un luogo, quindi il luogo è principio primo. Questo è il modo di pensare di Aristotele. Poi non arriva a dire che il luogo è il principio primo, perché aggiunge altre cose, si accorge di altre cose, però questa è la modalità. Ecco, vabbè, però ci fermiamo qui e proseguiamo mercoledì. Forse sto andando troppo lentamente, però...